Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Buona giornata da Cristiana Mastacchi
e da Giovanni Pellicci.
Oh, andiamo a San Gimignano non tanto tra le vigne quanto a scoprire una novità.
Eh sì, è stata inaugurata in settimana la nuova sede del consorzio della denominazione di San Gimignano, uno spazio più funzionale fuori dal centro storico, che comunque è veramente utile nella logistica quotidiana della DOC più antica d'Italia. Noi ne abbiamo parlato e ne parliamo in compagnia della presidente del consorzio, Letizia Cesani, che è con noi. Buongiorno Letizia e bentornata su Wine Station.
Buongiorno, grazie a voi per l'attenzione, grazie.
E allora parliamo di questa nuova Casa della Vernaccia.
Sì, è un evento storico per noi perché dal 1972, quando è nato il consorzio, la sede operativa è sempre stata all'interno delle mura del centro storico e dopo 43 anni abbiamo deciso di trasferirci in una sede che a livello operativo abbia una logistica decisamente più accessibile e anche degli spazi più grandi per venire incontro alle nuove esigenze dell'attività consultile dei soci, quindi siamo molto contenti di questo avvenimento.
Ecco, facciamo con te un viaggio virtuale nei nuovi spazi, come li avete immaginati, tra uffici ma anche luoghi dove appunto si può interagire, no, con i soci, con i produttori nella quotidiana attività di un consorzio che appunto ne fa tante, no, e che quindi ha bisogno di una logistica molto operativa.
Sì, in effetti se cominciamo a osservarlo dall'esterno, la facilità di parcheggio e di accesso è stata la necessità maggiore, perché la nostra sede istituzionale è praticamente inaccessibile con le automobili e naturalmente, trattandosi di vino, non sempre è agevole il trasporto delle bottiglie, quindi in questa nuova area abbiamo parcheggi a disposizione di fronte al nostro immobile e si tratta di uno spazio suddiviso su due piani per un totale di 300 metri quadri, dove al piano terra abbiamo un funzionissimo magazzino dove possiamo conservare in maniera tecnicamente ineccepibile a temperatura controllata tutti i vini dei nostri associati che utilizziamo per le predegustazioni ai momenti, diciamo, di presentazione della denominazione e sempre al piano terra c'è una sala di degustazione tecnica riservata alle degustazioni della nostra commissione tecnica e a tutti coloro che professionalmente si avvicinano alla degustazione dei nostri vini, quindi penso ai giornalisti, alla stampa di settore, per la quale abbiamo già per esempio almeno 6 date fissate da qui a fine giugno. Poi invece al primo piano abbiamo 4 uffici che ospitano il personale che si rapporta ogni giorno nelle attività correnti e un'attrezzata poi sala riunione che all'occorrenza si trasforma in una sala di degustazione che ospita fino a 35 persone sedute in maniera agevole con i propri tavolini e i propri bicchieri, nonché la possibilità di ospitare seminari con dispositivi audio e video. Quindi abbastanza funzionale e in grado di soddisfare un po' tutte le esigenze di aggregazione, formazione, degustazione che un consorzio moderno oggi richiede.
E beh, questo senza dubbio, insomma oggi abbiamo poco tempo a disposizione, quindi anche i produttori hanno bisogno di avervi come dire, di facile raggiungimento. E la sede storica l'abbandoniamo?
No, il nostro produttore è in Villa della Rocca e stiamo proprio valutando le possibilità progettuali per trasformarla in un luogo tutto esclusivamente dedicato alla promozione della denominazione, più rivolta al pubblico, più fruibile ai turisti che occupano e visitano il centro storico e quindi forse le inaugurazioni non sono finite, via.
Aspettiamo la prossima allora, dai.
Certo, comunque non finisce qui, via.
Le sorprese a San Gimignano sono dietro l'angolo, anzi dietro un grappolo praticamente, possiamo dire.
Pienamente d'accordo, perlomeno ci proviamo.
Bene Letizia, grazie allora per essere stata con noi, in bocca al lupo per questa nuova sede, questa nuova avventura, a conferma davvero di come in questi anni, non è davvero ridondante dirlo, il consorzio della Vernaccia ha cambiato decisamente marcia, lo possiamo davvero confermare.
Grazie mille a voi per l'attenzione e naturalmente crepi il lupo.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Si dice che il vino faccia bene al cuore e la birra a quanto pare alle ossa.
Eh sì, è un argomento da approfondire oggi, anche perché leggendo i dati diffusi in questa settimana è evidente come sia sempre maggiore il calo dei consumi di vino, mentre quelli della birra stanno veramente crescendo. I dati della Coldiretti lo hanno confermato. Noi ne vogliamo parlare in compagnia della professoressa Annalisa Santucci del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell'Ateneo Senese, proprio per capire come la birra possa fare bene alle ossa. Buongiorno professoressa.
Buongiorno.
Com'è che vi è venuto di andare ad approfondire uno studio riguardo alla birra, nella fattispecie quella che viene prodotta in Val Dolce?
Ma dunque, l'idea è stata quella di rispondere a un bando regionale sulla nutraceutica della regione toscana, che ha finanziato alcuni progetti in questo campo su fondi europei. Una delle nostre expertise principali del laboratorio è comprendere i meccanismi fisiopatologici delle malattie osteoarticolari, e noi abbiamo dei modelli cellulari e tessutali umani di queste patologie. Abbiamo pensato di coinvolgere le due aziende che hanno una partecipazione, diciamo, no profit in questo progetto, ma la cui presenza era assolutamente indispensabile perché era richiesto dal bando, che sono il Birrificio San Quirico e l'Isvea di Luigi Bonzi. Perché esistono due grandi studi epidemiologici che associano in maniera positiva l'assunzione del silicio con la prevenzione e il trattamento di patologie osteoarticolari di una certa rilevanza, anche dal punto di vista della diffusione dell'incidenza sia sulla popolazione dal punto di vista socio-economico, come l'osteoporosi e l'artrosi. La birra è per l'appunto l'alimento che in assoluto è più ricco di silicio. Non esiste nessun alimento che sia ricco come la birra di questo minerale essenziale.
Il silicio è l'elemento determinante e al nostro organismo, quindi, per chi non lo sa e per chi non è necessariamente un addetto ai lavori, quanto bene ci fa assumere il silicio?
Ma guardi, in realtà si sa molto poco sulla funzione fisiologica del silicio, è molto poco studiata. Quello che sicuramente è stato accertato è che il silicio è un elemento indispensabile per il ricambio, il turnover, come si suol dire, dei tessuti connettivi e del tessuto osseo. Quindi una giusta mineralizzazione ossea dipende assolutamente da un giusto apporto con la dieta, perché un apporto che avviene dalla dieta di silicio. Silicio però deve essere biodisponibile. Che cosa significa? Significa che una pastiglia al silicio non è sufficiente per far assumere ad ognuno di noi la giusta quantità giornaliera di silicio con la dieta. E ci sono degli studi epidemiologici appunto che dicono come nel mondo, sicuramente nel mondo occidentale, ci sia una carenza nutrizionale di questo elemento. Va assunto con un alimento che ne sia ricco, e la birra lo è.
Quindi chissà, quando lo studio sarà arrivato al termine, potranno i medici consigliare alle signore che magari sono un po' avanti con gli anni e che rischiano appunto, insomma, di avere effetti collaterali dall'osteoporosi: beviti una birra e ti passa tutto.
Sì, questo potrebbe essere, ed è anche un po' quello che ci auspichiamo. La cosa che vorrei sottolineare è che, diversamente da quello che di solito si pensa, l'osteoporosi è oltre all'osteoartrosi, ma l'osteoporosi non è un problema solo delle donne. Esiste un'osteoporosi maschile che è molto molto più diffusa di quanto non si pensi. È chiaro che viene sempre associata al momento, diciamo, post-menopausa per le signore, ma esiste un'osteoporosi maschile che è assolutamente di grande rilevanza, oltre ad altri casi di osteoporosi che possono essere legati a effetti collaterali di farmaci, effetti collaterali di patologie varie. Quindi è, diciamo, molto più diffusa di quello che noi non si possa pensare, e l'osteoporosi non è, diciamo, una malattia che non si possa prevenire, si può fare molto per prevenirla.
Una cosa che non ho capito, mi scusi, facendo un passo indietro, in quale ingrediente in particolare della birra c'è una maggiore presenza di silicio?
Dunque, in realtà questo non si sa, è uno degli elementi che vorremmo anche studiare. Sicuramente ci sono, diciamo, due fonti principali che possono arricchire una birra del giusto quantitativo di silicio. Sicuramente il silicio deriva in buona parte dal cereale di partenza, e i cereali non sono tutti ugualmente ricchi di silicio. Ce ne sono alcuni più ricchi ed altri meno ricchi, e c'è una distribuzione biogeografica precisa, e questo sarebbe, diciamo, tutto un altro universo da investigare, da indagare. L'altra diciamo componente che consente di arricchire in maniera sufficiente di silicio la birra è il procedimento di birrificazione. Ad esempio, le birre chiare sono molto più ricche di silicio delle birre scure. Quindi, diciamo, la nostra interazione con le aziende in questo caso consta nel fatto che, una volta che noi abbiamo stabilito sui nostri modelli cellulari umani qual è la giusta quantità di silicio, le aziende dovrebbero mettere a punto un sistema di produzione della birra a partire da materiali primi e anche, diciamo, il processo di verificazione ottimale per ottenere una birra che abbia a sua volta un contenuto ottimale di questo minerale.
Bene, ci siamo fatti una cultura, vedi, Mastacchi, bere anche un boccale di birra a fine giornata, ora che è caldo, ti rinfresca e ti fa bene davvero all'organismo.
Anche a te, anche perché a me, hai sentito che è malattia per tutti e due.
Certo.
Grazie, professoressa.
Prego, grazie a voi.
Buona giornata.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
È partito l'Expo a Milano ormai da qualche giorno, ma come insomma si è detto in questi mesi, non solo la capitale lombarda sarà il centro dell'argomento, ma tanti eventi si svolgeranno in varie parti d'Italia. Uno fra tutti, quello che ci interessa da vicino, è Expo del Chianti del Gallo Nero a Radda in Chianti.
Eh sì, sono tanti gli appuntamenti che si svilupperanno nelle prossime settimane anche qui nei dintorni, per cercare anche di proporre a coloro che vanno all'Expo un'alternativa anche sui nostri territori, e ne vogliamo parlare in compagnia di Gerardo Giorgi dell'ufficio marketing del consorzio Chianti Classico. Buongiorno Gerardo, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
Dunque, l'Expo in Toscana come si sviluppa per il Gallo Nero?
Allora, noi abbiamo risposto a una chiamata del Ministero delle Politiche Agricole circa un anno fa, che chiedeva di declinare un pochino l'esposizione universale nei vari territori italiani. Noi non abbiamo fatto altro che prendere le cinque tematiche principali di Expo Milano, e le abbiamo portate in Chianti, quindi declinandole, diciamo, con tutto ciò poi che questo territorio può raccontare. E come sede, diciamo, la nostra RO in realtà è il convento di Santa Maria Prato a Radda in Chianti, nuova, diciamo, neonata casa Chianti Classico. Infatti l'antico convento di Radda è stato rilevato dal consorzio della fondazione a fine del secolo scorso, diciamo, intorno agli anni 90-2000, ha avuto un lungo restauro conservativo. Finalmente l'abbiamo riportato alla vita l'anno scorso, aprendo le porte e facendolo diventare un pochino un centro di incontro con il Gallo Nero, insomma, diciamo, il suo avamposto proprio nel cuore del territorio, per incontrare il pubblico e raccontare tutto ciò che sta dietro a ogni nostra bottiglia. Quindi, se non poteva esserci, diciamo, sede più giusta per svolgere appunto questo cartello di eventi che si chiama Expo del Gallo Nero, e che si sviluppa con tante iniziative che richiamano appunto le tematiche Art and Food, Children Park, Future and Food District, il Parco delle Biodiversità, insomma quelle cinque tematiche che animano l'Expo di Milano.
Ecco Gerardo, quindi cominciando a segnare in agenda qualche data da non perdere nelle prossime settimane, quali saranno gli eventi che sono già calendarizzati?
Sì, allora le iniziative sono veramente tante. Iniziamo col dire che la casa è aperta tutti i giorni, dalle settimane, dal giovedì alla domenica, e in questi giorni, in qualunque momento, durante il periodo d'apertura, si possono fare corsi sul vino un pochino più strutturati, ma anche corsi molto semplici, dove in tre ore si dà un'impinatura per poter vivere meglio, diciamo, poi i giorni del territorio Chianti Classico, e capire meglio un pochino quello che si vede che sia intorno. Oltre a questo abbiamo due mostre molto importanti, un'esposizione varietale all'aperto, a cielo aperto, dove sono raccolti i principali cultivar e vitigni del Chianti Classico, quindi cultivar dell'Oridopo e vitigni del vino Chianti Classico, mentre nella sala, nel piano espositivo, quello curato dalla Fondazione per la tutela del territorio del Chianti Classico, abbiamo allestito un bellissimo percorso emozionale che è l'antica celle del convento, dove nelle antiche celle del convento appunto si può scoprire le principali caratteristiche del Chianti Classico in maniera nuova e divertente. Oltre a questi, che sono un po', diciamo, l'offerta giornaliera della casa, tra virgolette, a cui aggiungo anche la possibilità di fare picnic in mezzo alle vigne, in qualunque momento si può arrivare a rada al convento appunto e ordinare un cestino con una coperta e una piccola ma di qualità, diciamo, proposta gastronomica da consumare poi in mezzo alle vigne sottostanti. Quindi oltre all'offerta quotidiana abbiamo proprio gli appuntamenti calendarizzati, che vi invito tra l'altro ad andare a scoprire sul sito casachianticlassico.it. tanto per fare un esempio, i prossimi abbiamo il 21 di maggio uno degli appuntamenti degli aperitivi con musica, dove appunto si può assaggiare alcune delle migliori etichette del territorio insieme a alcune specialità gastronomiche, ascoltare musica dal vivo. Questo è un cartellone che è avanti, questo, diciamo, degli aperitivi con musica da qui fino a fine luglio. Poi abbiamo nel mese di giugno, inizieranno anche le cene con la musica lirica, dove grandi aree della storia della lirica italiana vengono recitate tra una porta e l'altra, molto suggestivo, soprattutto da vivere poi nell'antico chiostro del convento.
Tutto molto bello, tutto rivolto a chi vuol passare, insomma, una serata diversa. Ecco, ma chi sono i vostri clienti? Chi saranno appunto, perché avete appena iniziato? La gente che vive qua da noi, oppure i turisti, o entrambi?
Ma guarda, vi dico la verità, è entrambi in realtà. Noi abbiamo uno storico dell'anno scorso. Pensavamo, detto fra noi, che di avere una maggioranza poi di turisti. In realtà sono venuti anche molti abitanti del Chianti, o comunque toscani, fiorentini e senesi, ma cui poi in realtà sono questo marchio, diciamo, racconta sempre qualcosa, no? È sempre in grado di essere molto, molto attrattivo. Quindi devo dire un 50-50 in questo senso. Ovviamente moltissimi turisti anche che ogni estate fortunatamente vengono a trovarci.
Bene, allora l'invito di Y Station è andare alla scoperta di queste belle iniziative promosse nel territorio del Gallo Nero, quindi come siti di riferimento potete prendere quello del Consorzio Chianti Classico, oppure appunto quello della Casa Chianti Classico, che si trova a Radda. Grazie a Gerardo Giorgi per essere stato con noi, ovviamente buon vino.
Grazie a voi.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Beh, chi ne ha sentito parlare sicuramente è rimasto affascinato. Siamo nel centro storico di Manciano e andiamo a mangiare oggi alla Filanda.
Sì, vogliamo fare un itinerario un po' diverso dal solito. Oggi vi portiamo in questo angolo di Maremma per assaggiare qualcosa di originale, diverso dal solito, in compagnia della chef e padrona di casa Barbara Cannarza. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, benvenuti a voi nel mio ristorante.
Allora, visto che siamo per radio e quindi non lo possiamo far vedere, possiamo però raccontarlo e stuzzicare la fantasia.
Speriamo.
Beh, in che stile è il ristorante? Poi parliamo di quello che si mangia.
Ah, sì. Allora, lo stile del ristorante, considerate che era un granaio prima, poi era diventato una filanda a metà del secolo scorso, ma è stato solo per alcuni anni. Abbiamo mantenuto a livello strutturale quella che era già una struttura esistente che è più caratteristica delle nostre zone, con le pareti comunque sono in pietra, archi. Considerate la sala è molto grande, noi abbiamo apparecchiato per circa 40 persone. Ci sono anche due tavolini sopra un soppasco, si sviluppa abbastanza in varie altezze. A fianco abbiamo un'enoteca dove facciamo aperitivi e sempre comunque con i piatti preparati dalla nostra cucina e serviamo vini soprattutto della zona. E comunque poi c'è una selezione di vini toscani e anche delle altre regioni e nazioni, un po' alle eccellenze dei vari territori. Per quanto riguarda invece la cucina è molto legata alla tradizione. Io ho fatto uno studio, ho parlato soprattutto con le famose vecchiette del paese, che oramai ce ne sono sempre di meno, per cercare di trovare quelle che erano le ricette tradizionali. Naturalmente poi le abbiamo alleggerite e rese un pochettino più, anche con una presentazione un po' più particolare. Però da noi serviamo l'acqua cotta, c'è cioè il ciaffagnone, che è una cosa con cui tengo tanto, che è una vecchia, è una crescella, una vecchia ricetta che c'è qui a Manciano, che è molto antica, tant'è che la gente del posto dice che tramite Caterina di Medici potrebbe essere stata portata in Francia e quindi che poi è stata fatta la crêpe quella francese. Considerate tipo una crescella e viene utilizzata con all'interno diversi condimenti. In questo momento lo servo con un ragù di manzo maremmano, che è una selezione di carne che abbiamo qui nella nostra zona, bianco, e poi viene servito con una crema di pecorini di Maremma e un porro croccante.
Ecco, ci stavi dicendo che hai fatto una ricerca parlando con le persone di una certa età e che poi però l'avete un po' alleggerite, perché effettivamente le ricette di un tempo erano lardo, tanto olio, tanto soffritto, tanto fritto.
Sì. Poi ecco, si fanno soprattutto al momento, quindi comunque anche con l'utilizzo magari di qualche tecnica, nel senso si può usare il sottovuoto, la cottura a bassa temperatura, però poi si cerca di fare tutto al momento, quindi in quel senso si è alleggerito, perché la ricetta quella tradizionale, anche se magari qualcuno può usare anche il lardo, però una cosa è utilizzarlo, cuocerlo e servirlo, è una cosa come si faceva prima, che magari i sughi cuocevano 5, 6, 7 ore e quindi magari tutti quei grassi che continuavano a cuocere poi rendevano il piatto magari meno e più pesante. In quel senso l'abbiamo alleggerita, più che altro con l'utilizzo delle tecniche, però poi le ricette sono tutte quelle tradizionali, poi variano in base ai vari momenti della stagione e quindi si cambia almeno 4 volte l'anno, se non anche nell'ambito della stessa stagione si cambia anche più volte.
Cerca ecco, di sulla carne magari da quelle parti è facile, più che la chianina e la fiorentina, a trovare la buttera, che è un taglio.
È la maremmana, sì.
Esatto,
sì.
La maremmana, sì, quindi sì. Si può mangiare.
Io uso entrambe, sia la maremmana che la chianina, anche perché qui ci sono vari allevamenti anche di chianina. Comunque è sempre una razza toscana, si cerca sempre di utilizzare i prodotti più possibile del luogo. E l'unica cosa che ho fuori menù è il, diciamo, fuori, noi ci chiamiamo i 3-0, è il baccalà, che è un'altra cosa che ci tengo tanto, anche se nella tradizione c'è l'utilizzo del baccalà all'inizio come pesce povero, oramai non è neanche più quello un pesce povero, però è una cosa che noi utilizziamo tanto, anche la trippa di baccalà, e poi il baccalà fatto in tutte le maniere, quindi carne, poi verdure tante, perché mi piace molto, soprattutto la cucina più vegetariana che non vegana, perché io amo tanto anche i formaggi, quindi nei miei piatti è sempre presente un po' tutto, sempre presente tutti gli ingredienti locali, ad eccezione magari anche naturalmente nel menù vegetariano non c'è l'utilizzo della carne.
E si poi può quindi venire per varie occasioni, avete un menù degustazione, sì. Quanto si aggira su per giù il costo?
È orientativamente circa sulle 50 euro. ed è una selezione di antipasti, primi, secondi e dolci. Sono vari anche quello in base alla stagione. Poi il pane viene fatto in casa, le paste naturalmente anche, con l'utilizzo di farine anche qui nella zona. Stanno curando adesso tanto, hanno ripreso la coltivazione dei grani e quindi adesso fanno anche delle farine particolari, le famose farine macinate a pietra tradizionali, quindi con quelle ci fa pasta, pane, eccetera, tutto quello che si può fare e utilizzare.
Bene, allora l'invito di Way Station è a fare un giro nella Alta Maremma, la zona affascinante per tanti motivi, e andare a scoprire la cucina della Filanda a Manciano. Grazie a Barbara Cannarza per essere stata
grazie
con noi.
Grazie a voi, gentilissimi. Grazie, vi aspetto, arrivederci, buongiorno.
Non possiamo che tornare a casa soddisfatti dopo questa mangiata, no?
Ma insomma, ora per ora l'abbiamo fatta virtuale, i ciafagnoni magari potrebbe essere anche la giusta ora per assaggiarli veri in un bel piatto.
Eh sì, decisamente. Vi salutiamo qua, buona giornata da Cristiana Mastacchi
e da Giovanni Pellicci. Ciao, alla prossima.